gentlemen. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
Cambio di scena, dilatazione di vita dal palco. Buonasera e ben trovate tutte e tutti a questa nuova puntata di Cambio di Scena, Dilatazioni di Vita dal Palco. Io sono Anna e questa è sempre Radio Sonar. Ci siamo lasciati l'ultima volta con la lettura del comunicato sulla falsa ripartenza della rete dei lavoratori e delle lavoratrici della cultura e dello spettacolo dal vivo al Teatro Argentina per la prima del 3 maggio. In linea appunto con la riapertura ufficiale voluta dal ministro Franceschini. Il comunicato è stato poi letto anche alla prima del Teatro India ed è disponibile, lo voglio dire, sulla pagina del podcast di questo programma sul sito di Radio Sonar, così come dalle pagine Facebook degli autoorganizzati Spettacolo Roma, dei presidi culturali permanenti, Mujeres nel Teatro, Il Campo Innocente. E lo dico perché vi invito di nuovo a scaricarlo, a modificarlo in base alle vostre specificità e a leggerlo in tutti i teatri dove si torna in scena. Scusate, dove si torna in scena, perché sempre più persone del pubblico siano coscienti della situazione di difficoltà che il lavoro artistico sta attraversando e che ricade interamente, peraltro, su chi lo spettacolo dal vivo è desideroso di fruirlo. E voglio anche ricordare che anche al Teatro Morlacchi di Perugia è stato letto un breve comunicato, e voglio dirlo perché mi fa molto piacere, anche se è un comunicato diverso, però è molto importante che prima di ogni spettacolo ci sia questa voglia di comunicare con il pubblico, perché la battaglia per cambiare la concezione del lavoro artistico e non, la cui sostanza parte dall'abolizione del lavoro precario, dal lavoro nero e grigio, continua anche di fronte a soprattutto di fronte a questa ripartenza che è davvero di pochi teatri che se lo possono permettere. Quindi rimanete sintonizzati perché continueremo a seguirla. C'è stato un incontro, come già vi ho raccontato, con il ministro Franceschini e il ministro Orlando qui a Roma, a cui hanno partecipato gli autoorganizzati dello Spettacolo Roma, i presidi culturali permanenti, Campo Innocente e CLAP, le Camere del Lavoro Autonomo e Precario, anche il coordinamento Spettacolo Lombardia, riunito nel Parlamento Permanente del Piccolo Teatro a Milano, che è stato tenuto vivo con molte iniziative per 38 giorni di occupazione, ha incontrato i ministri per presentare una proposta di riforma. Anche su questa torneremo a parlarne nel merito con i protagonisti, ma oggi vogliamo dare voce all'arte di strada, perché la Regione Lazio ha dato una disponibilità a convocare, a dialogare con gli artisti di strada per valorizzare quest'arte, almeno così è nei titoli, poi bisognerà vedere nella sostanza. Prima però di parlare dell'arte di strada e di parlarne proprio con un artista di strada, voglio ricordarvi l'evento del 15 maggio, di sabato prossimo, al Parco Santa Maria della Pietà, che è in concomitanza con le giornate basagliane per ricordare anche quanto la legge 180 non abbia mai trovato completa applicazione e che i tentativi di tornare alla sanitarizzazione pura e semplice della malattia mentale sono sempre dietro l'angolo. Ed è uno dei rischi che corre proprio il Santa Maria della Pietà, per chi non fosse di Roma, ovviamente l'ex manicomio, che si fa sempre più concreto dopo lo sgombero dell'ex lavanderia. Il Comitato Si Può Fare vuole continuare a tenere alta l'attenzione sul tema, ricordando che c'è sempre una proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la tutela del parco e la sua trasformazione in un polo culturale, depositata dal 2014 e ancora mai discussa. L'evento di sabato comincerà alle 10 di mattina all'interno del parco, si terranno laboratori, performance e attività per bambini e una mostra di artisti visivi del collettivo Artisti di Montemario. Alle 13 segue il pranzo al sacco, alle 15.30 partirà il corteo che attraverserà le strade di Montemario e alle 17.30 si terrà un'assemblea cittadina a Piazza Guadalupe. Tutte le info le trovate alla pagina Facebook dell'evento Entrare Fuori, Uscire Dentro, titolo che cita proprio Franco Basaglia. Adesso ci ascoltiamo un brano musicale di Miriam Makeba che onora la lingua Swahili. Ed eccoci di nuovo in linea, dicevo dall'inizio che stasera vogliamo parlare di arte di strada e lo facciamo con Claudia Sorrentino, artista di strada e insegnante di clown e fattura delle maschere. Buonasera Claudia.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te e grazie di aver accettato il nostro invito. Sono molto contenta di parlare di arte di strada, finora non ne avevamo parlato, però mi sembra assolutamente un capitolo fondamentale di questa battaglia che con la rete dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo dal vivo e della cultura stiamo facendo. E quindi voglio cominciare proprio con chiedendoti prima di tutto che cosa significa, che significato ha l'occupazione dello spazio pubblico e appunto la volontà di fare arte di strada.
Sì, allora, le arti di strada hanno una storia molto antica. E sono sempre esistite, c'è sempre stato qualcuno che nello spazio pubblico ha condiviso qualcosa con altre persone, qualcosa di con altre persone. Io ritengo che sia veramente l'origine di molte cose che hanno a che fare con lo spettacolo dal vivo. E fare arte di strada è una scelta molto, per me molto bella e molto particolare. E è una scelta di orizzontalità rispetto al pubblico, è una scelta di libertà e chi di strada arriva a scegliere di fare arte di strada per diversi motivi. E quando parliamo di libere espressioni artistiche di strada parliamo veramente della possibilità di condividere qualsiasi tipo di espressione artistica nello spazio pubblico. Per espressione artistica parliamo di qualcosa che ha a che vedere che riguarda tutti e tutte, che riguarda in generale le comunità, la società in generale. E parlare di libere espressioni artistiche non vuol dire chi sceglie di fare questo nella vita, ma vuol dire parlare della libertà di poterlo fare nell'estemporaneità della propria vita. Quindi è qualcosa che riguarda tutti gli esseri umani inseriti in una società, diciamo.
Ora questa
di sceglie di fare.
Certo, la figura dell'artista di strada, come peraltro anche altre figure...
Scusami Anna, non ho capito.
Dicevo, la figura dell'artista di strada, come peraltro altre figure, come ci stiamo dicendo nella rete, non è una figura riconosciuta e non c'è nessuna legge finora che in qualche modo valorizza e regolamenta questa parte dello spettacolo dal vivo. Voi avete un'assemblea nazionale, avete un coordinamento nazionale attraverso il quale state affrontando questi temi?
Allora, in Italia esiste una Federazione Nazionale Artisti di Strada, che è un coordinamento appunto nazionale, e poi ci sono varie assemblee, gruppi di artiste di strada. Noi a Roma abbiamo l'Arte di Strada Roma, che è la nostra assemblea, è un'assemblea aperta, libera, e durante, quando è iniziata questa pandemia, noi ci siamo, come tutti gli altri, abbiamo avuto un po' più di tempo, perché se c'è una cosa che ci ha donato la pandemia è stato il tempo, e ci siamo resi conto che avevamo due problemi rispetto all'arte di strada, alle arti di strada. Un problema è che quando lavoriamo nello spettacolo dal vivo spesso lavoriamo a nero, e questo è un grande problema, è stato un grande problema, ovviamente poi la pandemia lo ha scoperto, insomma lo ha evidenziato, perché ci ritrovavamo, molti di noi si ritrovavano a essere completamente invisibili. L'altro problema che abbiamo è che nell'arte di strada spesso noi artisti di strada sembriamo essere un problema di ordine pubblico, e veramente poco dignitosa e umiliante per noi, perché noi sappiamo bene qual è la ricchezza che portiamo nelle strade, nelle piazze, nelle comunità, e quindi essere considerate dei problemi piuttosto che invece una possibilità, una ricchezza, possibilità di incontro e via dicendo, per noi è veramente molto fastidioso, ecco. Quindi siamo partiti da questo fastidio e abbiamo iniziato a ragionare su che cosa potevamo fare per cambiare questa situazione, e ovviamente la prima cosa che abbiamo pensato è, abbiamo detto, noi dobbiamo stimolare un cambiamento culturale all'interno della nostra società. Dobbiamo in qualche modo sfidare i pregiudizi, e per sfidarli bisogna guardarli in faccia e bisogna fare delle cose. E ci siamo detti, per esempio, abbiamo dato uno sguardo alle leggi del nostro paese, e non solo, anche degli altri paesi europei. E abbiamo scoperto che in Italia per fortuna abbiamo la Costituzione, che ci dà la libertà di esprimerci liberamente nello spazio pubblico, perché la prevede questa libertà per tutti noi. Però, a parte la Costituzione, non abbiamo nessun tipo di indicazione nazionale rispetto, ma anche un pensiero, no? Che cosa pensa lo Stato italiano delle arti di strada, delle sue arti di strada? Solo delle regioni avevano legiferato sull'arte di strada nel 2003, ed erano la Puglia e il Piemonte. Ci siamo andati a studiare queste leggi, abbiamo contattato i nostri colleghi e colleghe piemontesi e pugliesi e ci siamo fatti raccontare come sono andati questi anni dopo questo, che cosa hanno portato queste leggi nei loro territori. E queste leggi ovviamente partivano da una base che è il riconoscimento del valore, della ricchezza, dell'importanza e della bellezza delle arti di strada. E poi passavano a parlare della tutela dell'arte di strada. Ciò che ci hanno raccontato loro è che sì, per arrivare alle leggi è stato molto bello, perché comunque c'è un percorso sempre per arrivare a una legge, no? Certo. E quel percorso noi l'abbiamo iniziato e già sta dando frutti, perché noi attraverso questo percorso abbiamo iniziato a parlare fra di noi, a parlare con gli organizzatori, a parlare con le istituzioni, in questo momento con la Regione Lazio, e già questo è importante per noi, e vediamo già il fatto che voi ci chiamate, volete sapere dell'arte di strada, e questo per noi è importante, perché è quello che stiamo cercando di fare.
Certo.
Stiamo cercando di raccontarci, prima di tutto, e di spiegare che cosa sono le arti di strada, perché c'è tantissima ignoranza.
Certo. Scusami, ti interrompo perché mi interessa questa cosa che dicevi delle leggi regionali del Piemonte e della Puglia. Voi avete, appunto, come dicevi, vi siete confrontati con i colleghi e le colleghe di queste due regioni sono emerse, immagino, essendo leggi del 2003, che nel frattempo poi la pratica possa avere messo in luce gli aspetti positivi tanto quanto le criticità. Questo aspetto è venuto fuori?
Sì, questo aspetto è venuto fuori, ed è il limite di queste leggi era che non prevedevano uno strumento attuativo, cioè uno strumento che ti dà la possibilità effettivamente di capire e di seguire la ricaduta di questa legge nei territori. Perché? Perché innanzitutto una cosa molto particolare. Allora, per le libere espressioni artistiche di strada, la cosa principale, l'elemento fondamentale perché esistano, è la libertà. Ora, ovviamente, nel momento in cui ci si pone nella condizione di voler legiferare, e quindi si inizia a parlare di regolamenti, si ha un po' paura. Noi anche artisti di strada abbiamo un po' paura che il regolamento vada verso il divieto, vada verso l'incasellamento, vada verso la rigidità della burocrazia, eccetera eccetera, e quindi anche noi abbiamo paura di questo, ma quello che può aiutare, appunto, visto che nei principi anche di queste leggi ci troviamo, li confermiamo, cerchiamo di portarli avanti, però quello che mancava era uno strumento che potesse accompagnare la ricaduta di questa legge nei territori, nei comuni, perché un comune che vuole fare un regolamento di arte di strada potrebbe peggiorare la situazione. Cioè, in alcuni comuni perché potrebbe andare verso il divieto. E perché va verso il divieto? Perché non c'è conoscenza. Perché certo. C'è ignoranza.
E poi in un certo senso diventa arbitrario, cioè un comune può decidere in una direzione, un altro comune in un'altra, e ogni volta voi vi trovereste a dovervi confrontare con situazioni completamente diverse.
Esatto, quindi noi praticamente quello che stiamo cercando di fare attraverso questa proposta di legge che stiamo scrivendo è la finalità generale è tutelare e valorizzare le arti di strada, che sono una gran bella ricchezza di questo paese, anche perché siamo un paese particolare, non c'è paese che ha così tanta ricchezza di arti di strada in Europa, anche se sono molto più considerate in altri paesi, in Francia, in Irlanda, si parla di patrimonio culturale immateriale, no? Cioè, c'è un bel ragionamento, già c'è stato. Però in realtà non ci sono, non c'è la ricchezza che noi abbiamo, e questo è particolare, un paese che ha una ricchezza del genere che non si preoccupa neanche di conoscerla e di tutelarla.
Certo.
E quindi noi cerchiamo di, attraverso questa legge, noi non solo vogliamo i bei principi, ma vogliamo anche uno strumento che possa aiutare i comuni a conoscere l'arte di strada, così ce lo stiamo immaginando, anche per questo ce lo stiamo immaginando, e non solo, che dia anche la possibilità e finalmente la dignità a noi artisti e artiste di strada di potersi confrontare non con un vigile, ma con l'ufficio. Questa cosa sembrerà banale per tante persone, però a noi di fatto succede così. Noi di fatto siamo siamo lasciati a come gli gira il vigile,
certo.
Perché nessuno sa bene che cosa sono le arti di strada, nessuno sa bene come comportarsi. Quando chiami i comuni molto gentilmente per avvertire che tu andrai, semplicemente magari ti vogliono dire qualcosa, proprio non capiscono. Iniziamo a parlare dopo la terza volta che fanno cosa?
Certo.
E è questo che succede.
Certo.
E quando stiamo per strada, quello che ci ritroviamo molto, molto, troppo spesso è noi ci ritroviamo a discutere con i vigili, o con la polizia.
Chiaro.
E questo non lo possiamo più accettare.
Chiaro.
Allora,
Claudia,
questo
allora
strumento è...
Facciamo così, adesso andiamo un attimo in pausa, ci ascoltiamo un nuovo brano musicale, stiamo ascoltando Miriam Makeba in Che onora la lingua Swahili, e torniamo subito da te che ci racconti un po' per punti quello che avete cercato di mettere nero su bianco e che volete sottoporre alla regione, d'accordo?
Va bene,
un
va
attimo
bene,
di pausa
mille,
e torniamo.
Dopo.
Oh,
Eccoci di nuovo in linea, stiamo parlando con Claudia Sorrentino, artista di strada, e della volontà del coordinamento degli artisti e delle artiste di strada di pretendere una valorizzazione, una regolazione che però dia libertà a quest'arte di strada. Claudia, stavamo parlando del fatto che voi appunto state declinando in un certo senso un documento, una proposta di legge che volete sottoporre alla Regione Lazio. Ci racconti un po' per punti che cosa avete messo nero su bianco?
Sì, allora il principio dal quale partiamo è che vogliamo che la Regione Lazio ci dica, un po' gliel'abbiamo chiesto in maniera provocatoria, che cosa pensa dell'arte di strada. Noi vogliamo che la Regione Lazio accolga l'arte di strada, la valorizzi, e per accogliere l'arte di strada c'è bisogno innanzitutto di parlarne, perché c'è tanta ignoranza, e quindi, come dicevo prima, il percorso di questa legge per noi è importante soprattutto per quello, perché a noi ci dà la possibilità di fare questo cambiamento culturale, questa trasformazione culturale. E quindi chiediamo alla Regione Lazio di tutelarla, di riconoscerla, di riconoscerne il valore e di accoglierla nei propri territori. E qui la legge inizia a parlare di come l'arte di strada si può accogliere nei propri territori. Allora, i comuni possono, vogliono fare un regolamento di arte di strada, ma gli diciamo anche ai comuni, almeno stiamo cercando di portare la Regione Lazio a scrivere questa cosa, vogliamo accompagnarli i comuni in questo loro compito, nel senso che noi nella legge ci vogliamo mettere ben scritto nero su bianco quali sono le pochissime norme che l'arte di strada ha, a cui l'arte di strada deve attenersi, che sono delle regole molto pragmatiche, di senso civile, che tutti e tutte noi abbiamo, che in realtà non dovrebbero manco essere scritte su un foglio, ma le scriviamo perché vogliamo scriverle.
Faccio un esempio.
Come?
Faccio un esempio. A che ti riferisci?
Mi riferisco al fatto che se arrivo in una piazza e devo fare spettacolo, non mi metto davanti l'entrata dei negozi, perché la gente deve entrare e uscire. Se c'è una fontanella, non mi metto davanti alla fontanella, perché la gente, se vuole, deve bere. Cioè, nel senso, veramente cose che se ci mettiamo nell'ottica di una piazza è uno spazio comune, una strada è uno spazio comune, e tutti possono, devono essere liberi di viverla, e allora lì poi abbiamo tutte le regole, cioè le piccole regole che a tutti possono venire in mente. Noi le stiamo scrivendo e vogliamo che i comuni partano da lì, e non solo, vogliamo che sia finanziato finalmente un centro regionale per le arti di strada. Adesso bisognerà capire questa cosa, come la chiamiamo, come sarà chiamata, per esempio dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con la regione, loro parlano di osservatorio. Adesso bisognerà capire questa cosa che cos'è, però, come si chiamerà. Però di fatto a noi serve uno strumento che possa guidare, accompagnare i comuni a fare dei regolamenti che non vanno verso il divieto, ma che vanno verso la valorizzazione e la tutela. E questo organismo, noi ci teniamo che sia a stretto contatto con gli artisti e le artiste di strada che vivono nel Lazio e che l'assemblea degli artisti di strada sia ascoltata, che sia un punto di riferimento, perché ovviamente per fare questa cosa ci sarà bisogno che anche banalmente le persone che andranno a lavorare in questo centro devono conoscere l'arte di strada, e nessuno può spiegargliela se non gli artisti e le artiste di strada, e questo strumento che noi immaginiamo deve essere anche uno strumento che poi ha la possibilità, dopo un anno, di rivedersi tutti insieme, di parlare di com'è andata, di vedere che cosa è successo, quali sono state le difficoltà, per cercare di affrontarle tutti insieme, per cercare di andare avanti e non abbandonare il lavoro che questa legge la legge spinge, fa azionare, non lasciarlo lì al caso, ma avere in qualche modo la possibilità, di osservare come va.
Chiaro, e di perfezionare ogni volta sempre di più in funzione, certo, della realtà quello che... come dire, vi trovate ad affrontare, immagino. Senti Claudia, tu parlavi anche di finanziamenti, naturalmente esistono dei finanziamenti dei festival, degli spettacoli dal vivo d'estate, eccetera, eccetera. A questo ti riferivi o ritenete che sia necessaria?
No, allora, questo è, grazie della domanda. Allora, la Regione Lazio subito ha iniziato a mischiare i due mondi di cui parlavo all'inizio, cioè molti di noi fanno parte anche dello spettacolo dal vivo, perché poi partecipiamo a eventi organizzati di vario tipo, festival e quant'altro, e quindi in quel caso noi vogliamo essere considerati come tutti e tutte le altre lavoratrici dello spettacolo dal vivo. E per questo stiamo in rete con tutti gli altri, perché siamo, molti di noi sono anche lavoratori dello spettacolo, però noi questa legge la vogliamo per le libere espressioni artistiche, ok? Non per lo spettacolo dal vivo. Questa legge è una legge che parla di arti di strada, di libere espressioni artistiche. Noi vogliamo tutelare quelle, anche perché sappiamo bene che noi al festival non ci arriviamo se non abbiamo la libertà della strada. Perché quello che poi arriva al festival, dove è stato costruito?
Certo.
Grazie a che cosa è stato costruito? È stato costruito grazie alla libertà che possiamo trovare nelle strade, nelle piazze. È lì che si costruisce. Qualcosa che poi può arrivare anche a un festival, perché la piazza, la strada, è anche questo all'interno dello spettacolo dal vivo. Cioè è anche ricerca, elaborazione,
certo,
prove, incubatore,
certo,
esatto.
Certo.
E per fare quello però c'è bisogno di libertà e c'è bisogno di accoglienza, c'è bisogno che le istituzioni capiscano che cosa è l'arte che cosa sono le arti di strada. Come dicevi te prima all'inizio, io sono anche un insegnante, questa cosa mi fa molto ridere, perché in alcune situazioni ufficiali io sento molto, cioè molte persone si riempiono la bocca parlando di commedia dell'arte, no? L'Italia è la commedia dell'arte. Ok, va bene, e i nuovi Pulcinella e i nuovi Arlecchino dove sono? No? Sono trattati male dalla polizia. Ma come, scriviamo i libri sui Pulcinella, facciamo gli esami all'università e poi i nuovi Pulcinella, che ovviamente non hanno più la maschera, che si esprimono in altra maniera, perché l'arte di strada è sempre in continua trasformazione, li lasciamo così che diventano un problema di ordine pubblico? Questa cosa io come insegnante non la posso sostenere. Mi sembra veramente di un ipocrita, perché io i fili tra queste cose li vedo chiaramente, li vedo perché sono un insegnante, perché conosco la materia e perché conosco la strada, e quindi per me nel senso i collegamenti sono, li vedo, li sento, li conosco. E invece sentire tanti appunto nel mondo accademico parlare, osannare a volte la storia antica della nostra commedia dell'arte e poi non rendersi conto che il contemporaneo della commedia dell'arte esiste ancora, sta nelle strade, prima in altre maniere, sono cambiati i linguaggi, ma comunque sempre di arte di strada, la base c'è sempre l'arte di strada, c'è sempre la possibilità di condividere in uno spazio pubblico delle espressioni artistiche.
Chiaro, mi trovo poi, appunto, assolutamente... scusami, ti interrompo per dire che tutto quello che dici è molto interessante e credo che in un certo senso travalichi anche tutto il ragionamento che tu fai, specifico e molto giusto, sulle arti di strada, perché in un certo senso parli di stimolare un ragionamento sulla comunità, sullo spazio, sull'uso dello spazio pubblico, su quello che è lo spazio pubblico come un,
esatto,
luogo di incontro che non può essere normato, nel senso di dover decidere prima che cosa può avvenire e che cosa non può avvenire.
Esatto, non può essere troppo normato, non può essere troppo, anche se noi siamo in questo momento lo stiamo, no, è particolare la nostra situazione, cerchiamo un riconoscimento, cerchiamo valorizzazione, ma nello stesso tempo abbiamo anche un po' paura della regolamentazione. Perché? Perché negli ultimi anni abbiamo visto che lo spazio pubblico è veramente è molto adesso mi sfugge la parola, ci sono troppe regole, troppe norme nello spazio pubblico. Noi non possiamo andare in uno spazio pubblico e sapere tutto quello che accade, come deve accadere, quando deve accadere, perché perdiamo la grande possibilità dello spazio pubblico,
certo,
cioè l'imprevedibilità, la possibilità di incontrare qualcosa che non hai mai visto, che non hai mai conosciuto, che è distante da te. Quella è la cosa interessante di uno spazio pubblico.
Chiaro,
a casa
chiaro.
Tua stai nel tuo comfort, nel tuo spazio, nel conosciuto, mentre invece nello spazio pubblico c'è la possibilità di incontrare l'ignoto. E questa è una grande possibilità, perché è la possibilità che noi abbiamo come comunità, come società, di trasformarci,
certo,
di continuare il nostro percorso e di non rimanere chiusi dentro le nostre convinzioni o nelle
abitudini,
nelle
o facendo
idee,
sempre le stesse cose.
O nella nostra morale, perché c'è anche questo nello
Chiaro.
Spazio. Noi adesso ci stiamo confrontando anche con degli architetti sul concetto di decoro. Perché ovviamente quando parliamo di arti di strada, spesso a noi le istituzioni ci tirano fuori la questione del decoro. E allora adesso abbiamo deciso di analizzarla per bene e abbiamo iniziato a confrontarci anche con, appunto, persone che considerano lo spazio pubblico anche da altri punti di vista, da altre formazioni, da altre conoscenze. Il decoro è veramente qualcosa di molto legato alla morale.
Chiaro. È una parola troppo ambigua e che lascia spazio a interpretazioni anche retrive,
certo,
quindi insopportabile. È chiaro che lo spazio pubblico deve essere normato, regolamentato esclusivamente, come ti dicevi tu all'inizio, sulla base di regole pragmatiche della convivere
molto
civile.
Molto pragmatiche,
chiaro,
di convivenza civile.
Chiaro. Senti,
con qualsiasi gruppo di persone deve condividere uno spazio, può arrivare a quelle regole dopo 10 minuti di discussione,
chiaro,
essere tutti d'accordo e alzare le mani.
Chiaro.
Cioè, nel senso, veramente si parla di cose estremamente pragmatiche, mentre invece quando arriviamo nella sfera del decoro, lì è un bel casino, perché che cos'è decoroso?
Certo. Che
per te il decoro è questo, per me probabilmente non lo è, e questo è interessante, perché è nello spazio pubblico che deve avere questo.
Chiaro.
Cioè il fatto che qualcuno, che succeda qualcosa che per alcune persone è poco decoroso, va bene, è proprio questa la possibilità dello spazio pubblico. Nello spazio pubblico si possono in qualche modo anche provocare delle resistenze, ed è giusto, perché sennò la comunità non si trasforma, non cresce, Non si contamina, ognuno rimane nel suo, chi poi è più potente in quel momento politicamente se la comanda, però non è, cioè, per me è fondamentale che nello spazio pubblico ci sia anche il confronto e, volendo, anche lo scontro tra visioni diverse,
certo,
mentre invece se andiamo a chiudere questa possibilità non ci può essere trasformazione.
Chiaro.
E poi effettivamente noi artiste di strada, a volte delle persone possono pensare che dei nostri atteggiamenti o azioni sono poco decorose. Per esempio, noi se siamo stanchi ci sediamo per terra. Questa azione
per
alcune persone,
non è decorosa.
Per qualcuno potrebbe non essere decorosa.
Certo. Claudia, ti devo interrompere perché purtroppo il tempo è tiranno. Voglio solo chiederti un'ultima cosa. Dicevi appunto che c'è stata un'apertura da parte della Regione Lazio ad incontrarvi, a discutere. Questo incontro si terrà in questo mese, a breve, sarà possibile riparlarne. Mi piacerebbe, perché a parte che questo confronto con te è stato molto interessante, veramente richiederebbe molto più tempo e più approfondimento. Mi auguro che appunto, se ci sarà questo incontro, subito dopo potremo tornare a riparlarne, anche per verificare che effettivamente ci sia come dire, una disponibilità sostanziale ad accogliere le vostre proposte. C'è questa possibilità, quindi?
Sembrerebbe di sì.
Bene.
Sembrerebbe di sì, ma noi siamo lì pronti, appunto, noi vogliamo che, se ci deve essere una proposta di legge sull'arte di strada nel Lazio, visto che questa cosa parte da una nostra necessità e un nostro bisogno, deve essere una proposta di legge che a noi ci soddisfa, pienamente, altrimenti siamo pronti anche ad abbandonare il percorso e provare altre strade. Non ci interessa partire con una proposta di legge che non ci soddisfa, non è il caso, certo. Sarebbe veramente una no. Allora, se troviamo la possibilità di partire con una proposta di legge che veramente ci soddisfa, che veramente è un tentativo di migliorare la condizione, le nostre condizioni, ma io direi anche la condizione di tutte le persone che hanno a cuore lo spazio pubblico, la possibilità appunto di viverlo, lo spazio pubblico, partiamo, altrimenti troveremo altre strade.
Continua
insomma,
la
per
battaglia.
Noi però già comunque, assolutamente, per noi già comunque anche tutto quello che si è azionato è buono e siamo molto contenti, perché ecco, questa intervista anche con te, cioè che se ne parli di arte di strada, siamo veramente molto, molto contenti, grazie mille di questa possibilità.
Grazie a te di averci dato questa possibilità di parlarne, Claudia. Allora, io ti do già un appuntamento, quando sarà naturalmente ce lo farai sapere tu, però appunto ci interessa seguire.
Dopo l'incontro vi racconteremo com'è andata.
Ci interessa di seguire questo percorso e questo incontro con le istituzioni. Claudia, grazie ancora e buona serata.
Grazie, buona serata a tutti e a tutte.
E noi ci lasciamo con un nuovo brano musicale, sempre Miriam Makeba, da Lingua Swahili.
Yagulu chewatash yeten tu tizale kanji betle yete yange begebe tizale yeten tu vasabe yemeta yesle tamer. Let me be rambe unetu, kese unetu twalinde tentu, betes beta yiki unyina krishale, mengiziem aire sau ya sau sala, betes beta yiki unyina krishale, mengiziem aire sau ya sau sala, si belam si teta. Si te nyam si nyesa, tis belo nyme unde dish, asa ya nyavesa, wet neja, kumne geru shulu, reste sha cha wende, wote dende walu. Let never be unetu, kese unetu twalinde tentu, metes peka iki unyina krishale, mengiziem aire sau ya sau sala, metes peka iki unyina krishale, mengiziem aire sau ya sau sala.
Eccoci, siamo di nuovo in linea e abbiamo appena ascoltato un brano da I mostri ci somigliano e siamo in compagnia con Chiara Migliorini, attrice, performer, regista, direttrice di Contamina Festival, insegnante, formatrice che abbiamo già ascoltato nelle prime puntate di questo programma. Buonasera Chiara.
Buonasera, ciao.
Ciao e grazie di aver accettato il nostro invito. Abbiamo ascoltato questo audio molto, molto intrigante, molto interessante, anche inquietante e non mi stupisce perché il tema sono gli abusi di potere. È un tema che tu stai affrontando da tempo. Ce ne vuoi parlare?
Sì, ho iniziato ad interessarmi alle tematiche dell'abuso di potere da qualche anno, nel 2016, ma in realtà covavo nell'animo di farlo anche da prima, quando sono venuta a conoscenza appunto di fatti, i pochi fatti che sono riusciti a venire alla luce relativi proprio all'abuso di potere all'interno della società. Il primo era in ambito sanitario e riguardava la storia di Franco Mastrogiovanni, questo maestro elementare a cui è stato fatto un trattamento sanitario obbligatorio che è finito malissimo. E la cosa mi colpì molto e mi misi subito in contatto con la famiglia e realizzai una piccolissima performance per far conoscere la storia nella piccola realtà in cui vivo. E da lì in realtà questo tema appunto dell'abuso di potere non mi ha mai mollato, e tant'è appunto che a fine 2017, dopo varie ricerche che comunque mi portavano sempre a sbattere un po' la faccia con questo tema, decisi di concentrarmi e di tirare fuori una drammaturgia sul tema dell'abuso di potere specificatamente in ambito carcerario. E da lì appunto è nato il lavoro dei mostri ci somigliano. Penso che sia una questione, no, di indole e di animo, no? quando ti arriva un tema alla pancia e senti il bisogno di raccontarlo attraverso il tuo strumento.
Certo.
Quindi il mio strumento è il teatro e cerco di farlo così.
Chiaro, questa sollecitazione, questa urgenza che hai avuto viene dal fatto che so che tu insegni, cioè sei formatrice anche all'interno delle carceri, sbaglio, o ti è venuta proprio per altri fatti, perché purtroppo di abusi di potere ne abbiamo avuti e ne abbiamo sotto gli occhi, dalla tragica storia di Franco Mastrogiovanni, ma anche Cucchi, Aldrovandi, insomma.
Assolutamente. Sì, io sono una formatrice in ambito carcerario, ma questa spinta è nata prima. Io ho lavorato tanti anni nelle scuole. Ci trovo un grande collegamento, ecco, fra il ruolo che l'operatore teatrale ha all'interno della scuola e anche all'interno del carcere, cioè praticamente il mestiere, lo strumento del teatro è vestito anche di un ruolo sociale molto, molto chiaro. Quando mi è venuto proprio l'interesse di parlare degli abusi di potere, prima ho sentito proprio il bisogno di raccontare in un contesto scolastico che cosa è l'abuso di potere. Dopo mi è venuta la voglia di vederlo, di vedere, ecco, comunque il percorso e l'ambiente appunto delle carceri italiane e che cosa può fare la cultura e l'arte all'interno di questi contesti. In ogni caso, sia a scuola sia in carcere, di contesti sociali stiamo parlando, e io credo fortemente, ecco, che il teatro sia uno strumento che può lanciare dei messaggi molto, molto forti e molto chiari per dare una motivazione a chi lo fa e a chi lo vede, quindi sia per quanto riguarda ragazzi che per quanto riguarda i detenuti, ecco, penso che faccia bene.
Infatti questo ti volevo chiedere, il fatto di avere poi praticato questo incontro all'interno del carcere ti ha dato un riscontro di quello che è lo strumento del teatro? Hai visto
Assolutamente.
Appunto le persone che hai potuto, con cui hai lavorato, in qualche modo trasformarsi, cambiare, crescere, chiedere?
Assolutamente sì, la prima cosa che io vedo è la nascita di una motivazione. Non è scontato, no? Ma veramente lo dico sia quando ci aggiriamo nelle classi, nelle scuole, e sia appunto quando ci aggiriamo in altri contesti sociali e rieducativi. È difficile a volte trovare negli occhi di chi ti guarda una motivazione in qualcosa, e la motivazione per me è strettamente connessa alla passione, al concetto di passione. Quindi attraverso il teatro, sia nel contesto scolastico che nel contesto carcerario, attraverso delle modalità che vanno trovate, ecco, sicuramente, però io ho visto uno stimolo che forse appunto quelle persone non ricevevano da un bel po', e ogni stimolo penso che sia utile a rimettersi in gioco.
Questo lavoro, i mostri ci somigliano, come l'hai costruito, con chi ti sei confrontata e come l'hai realizzato?
Allora, è stato un lavoro che io volevo fortemente che nascesse, ma non sapevo come. E io l'ho creato con questo gruppo di ragazzi che appunto ho conosciuto all'interno dei laboratori delle scuole e che poi oltre la scuola hanno deciso di continuare. Abbiamo fatto delle lunghe sessioni di laboratorio in cui si discuteva, in cui si prendevano articoli di giornale su varie storie di abuso di potere. Ecco, non soltanto in ambito carcerario, ma proprio anche situazioni appunto di guerra, ecco, paesi sottomessi dalle dittature. Ecco. Abbiamo analizzato varie cose. Poi a un certo punto, però, tutto portava, cioè, mi spingeva ad analizzare proprio quello che era successo appunto con i casi che hai citato tu prima in carcere. E allora mi sono fatta aiutare da due amici che si occupavano di teatro dell'oppresso e li ho invitati a fare un laboratorio con noi. Loro si chiamano Michele Battistella ed Elena Aziani e sono venuti 2 giorni o tre, non mi ricordo, a fare un laboratorio specifico sui temi della vittima e del carnefice. Da lì mi si sono sbloccate un po' di cose e come realizzare proprio certi concetti con una modalità artistica. E
Chiaro.
su questo sottolineo, ecco, che spesso quando si va a parlare di teatro carcere, di teatro scuola, si pensa che si vada soltanto, no, a parlare di
Sì,
un
a
concetto
fare
proprio
narrazione,
educativo.
diciamo così, no?
Esatto.
Certo.
Quando invece, ecco, secondo me, il piano artistico e il piano educativo possono assolutamente andare di pari passo. Questo lo dico perché appunto ci sono molti esempi anche in Italia in cui a volte si vede soltanto il piano artistico e poco o nulla quello educativo, e a volte soltanto l'educativo dove non c'è non c'è niente di artistico. Ecco, invece io ho cercato di trovare proprio una chiave sul linguaggio del corpo, coreografica, sonora,
Chiaro,
vocale, ecco,
chiaro,
proprio degli
chiaro. E
elementi
sicuramente
artistici.
questo breve frammento che ci hai regalato ce lo fa capire molto chiaramente che questo risultato è quello che tu hai appunto cercato di mettere in pratica. Ma visto che il tempo è tiranno, io voglio andare subito al tema centrale perché siamo al ventennale di Genova a proposito di abusi di potere. E se non mi sbaglio, tu stai lavorando proprio per realizzare qualcosa che torni a ricordare quanto è successo a Genova nel 2001.
Sì, esatto, con lo stesso gruppo di ragazzi che hanno portato in scena questo spettacolo sugli abusi di potere in carcere, stiamo andando avanti e stiamo realizzando Genova 01, che è un testo, di Fausto Paravidino. Quindi è un testo appunto del 2002, se non mi sbaglio, quindi insomma proprio successivo ai fatti di Genova che lui ha potuto personalmente osservare. E è un lavoro diverso perché qui ci basiamo su un testo complesso rispetto al lavoro dei mostri che invece è stato proprio costruito, insomma io l'ho scritto appositamente per quei ragazzi. Qui siamo non siamo soltanto noi appunto che siamo la realtà di Piombino in provincia di Livorno, ma siamo insieme ad altri ragazzi che vengono proprio da Livorno e stiamo lavorando all'interno di uno spazio molto interessante a Livorno che è il Teatro Officina Refugio, che è uno spazio occupato che offre una bella offerta, ecco, insomma, culturale e artistica sul territorio. E loro ci danno la possibilità di fare ricerca e di allestire, ecco, questo lavoro.
Quindi avete creato una bella collaborazione comunque,
Sì,
in un bel contesto.
assolutamente. Sì.
E questo spettacolo andrà in scena
Questo
quando?
spettacolo debutta il 20 luglio, che è proprio appunto una data importante per quanto riguarda Genova, e sarà l'anteprima del Festival Contamina, che è il festival di arti performative che io organizzo a Piombino. E questo, insomma, è un progetto importante in cui io credo molto e per me rappresenta un po' la seconda grossa tappa di una bella analisi sul tema dell'abuso di potere, ecco, perché a Genova ce ne sono stati tanti, ecco, di abusi, ecco,
Certo,
oltre
assolutamente.
la.
Senti, per chi volesse venire a vederlo, Piombino, dove?
Allora, Piombino è in provincia di Livorno e siamo praticamente in Maremma e è proprio l'ultimo punto prima che inizi la provincia di Grosseto, ecco, siamo proprio alla fine.
Sarete in un
E
teatro?
saremo
All'aperto.
all'aperto, quest'estate sarà più semplice sicuramente, ecco, lavorare all'aperto, al Rivellino. Che è proprio nel centro della città. È un posto all'aperto dove il pubblico si può contingentare e lo faremo lì. Poi sicuramente lo faremo a Livorno, negli spazi, insomma, che vedremo quali usare.
Certo, naturalmente poi tutte le info chi ci ascolta le potrà trovare, immagino, sui social.
Sì, sui social, sulla pagina del festival, di Contamina Festival e anche su quella dell'associazione Lotus, appunto, che è quella che muove un po' tutto, ma anche sulla pagina del Teatro Officina Refugio che ci aiuta molto.
Benissimo. Chiara, purtroppo il tempo è tiranno, io mi auguro sempre di ritornare a parlare con te anche di com'è andata e
Grazie.
ti faccio tantissimi auguri per questa nuova edizione del
Grazie, anche
Festival Contamina e per questo spettacolo che è importantissimo proprio perché ci ricorda quanto è successo a Genova nel 2001. Noi ci lasciamo qui, diamo un saluto a chi ci ascolta e un appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con un altro frammento del tuo spettacolo. Grazie Chiara di essere stata con
grazie a
noi.
voi, grazie mille.
Tra le lesioni esterne e il decesso, giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Io e i miei colleghi abbiamo tentato in tutti i modi, giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, di trattenerlo. Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Overdose, e questa è la causa. Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Sono veramente addolorato per la famiglia. Siete stati sfortunati. Il ragazzo era un caso perso.
Giuro di dire la verità, tutta
Tutta
la
la
verità,
verità,
nient'altro
nient'altro
che
che
la
la
verità.
verità.
Quando eravamo piccoli facevamo un gioco. Sfioro la tua pelle con un dito. E se ridi per il solletico, prima di 10 secondi, hai perso. È una questione di pelle. Non ce l'abbiamo mica tutti uguali. Il mio corpo è sempre stato più saldo. La mia pelle è più dura. Lui era magro, fragile. La sua pelle era velluto. Sottile, liscia. Una strada semplice da percorrere con un dito. Fragile, fragile come quei fiori che si disfano in un soffio. Carta. Vincevo sempre io. Lui rideva dopo appena 3 secondi. Uno, due, tre. Io invece trattenevo il fiato fino a mezzo minuto pur di non perdere a quel gioco. È una questione di resistenza. Quando l'ho visto steso su quel banco metallico all'obitorio, la sua pelle non aveva più il colore che conoscevo. Era livida. Gli occhi erano viola, quasi neri, scavati. Io lo odio quel colore, il livido. Quando me ne facevo uno perché sbattevo da qualche parte a ginnastica, non volevo mai guardarlo, perché era troppo brutto. Facevo finta che non ci fosse. Non mi sono fatta niente, non c'è nessun livido. Ho guardato quelle palpebre chiuse, inumane, e ho sfiorato la sua pelle. Sottile, fragile. Ma non era più liscia. Era una strada piena di fosse e buche. Trappole di ossa rotte e spezzate. Vertebre sbriciolate, una schiena strappata. Chiudo gli occhi. Non sta succedendo a me. Non è successo a te. Facciamo un gioco. Conto fino a 10. E se ridi prima perché ti arrendi al solletico, hai perso. Dai, giochiamo. Uno, due, tre, quattro, ridi, cinque, sei, ridi per favore, sette, otto, nove.
Annette's song is a South African song, like most of our songs. It comes from Ponderland. In the olden days, the young Xhosa maidens often sang this song in praise of the young Xhosa braves as they would get ready to go out into battle. We call this song Jolly Nkomo. Is Jolly Nkomo Choda Hachamile Amachota Jolly Nkomo Choda Hachamile Amachota Hosi Chamin Jinkane Jodi Kau Chode Kaloku Hosi Chamin Jinkane Jodi Kau Chode Kaloku Jolly Nkomo Choda Hachamile Amachota Jolly Nkomo Choda Hachamile Amachota Hosi Chamin Jinkane Jodi Kau Chode Kaloku Hosi Chamin Jinkane Jodi Kau Chode Kaloku Oya Shishima Oya Shishima 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 Jinkane Jodi Kau Chode Kaloku
Was it jumping in Jingle?